Sì, io su questo aspetto io posso fare una certa recriminazione perché se nel 2001, quando hanno stabilito l'ultimo trattamento economico che riguarda il vertice strategico, cioè il direttore generale e quindi gli altri due direttori, avessero anche attribuito a questo trattamento economico una rivalutazione annuale, basata su un trattamento economico medio dei contrattualizzati che ciascuno di noi ha nella propria azienda, io ho fatto un calcolo che il nostro trattamento economico adesso sarebbe 185.000 euro, con un aumento di 3.000 euro all'anno, perché il 2%, il 2,5% di aumento ogni anno c'è stato, e noi adesso ci troveremmo ad avere un trattamento economico di 185.000 euro. Il fatto invece di aspettare sempre il trattamento economico, no, ogni 5 anni, ci ha portato che adesso per chiedere un aumento ragionevole dovremmo andare a 181, 185, e col sistema paese economico in cui si versa io credo che sia difficile adesso ottenere un trattamento economico adeguato. Quindi anche su questo abbiamo delle grosse difficoltà. Ma io quello che vivo in maniera più preoccupante, proprio per i nuovi che aspirano a questa posizione, è che dietro tutto questo comportamento della politica io vedo proprio la voglia e un disegno di, come posso dire, colpire questa figura, cioè che è una figura che tutto sommato è abbastanza particolare, quindi anche sull'aspetto che diceva prima Lino Del Favero, no? Nessuno vuol mettere in discussione l'unicità del direttore generale, io dico questo magari formalmente, cioè nessuno ha il coraggio di dirlo. Ma sostanzialmente io penso che toccando sul trattamento economico, toccando sui meccanismi di selezione, come di fatto avviene, tutto sommato è un modo per mettere in discussione questa figura, che diventa una figura che è molto sola nello svolgere le proprie funzioni e, perlomeno io parlo per una regione piccola, ma ho anche esperienze di regioni un po' più grandi, è molto, come posso dire, deve essere molto sensibile al governo centrale della regione, quindi questo ci genera dei grossi problemi. Sull'aspetto dell'azienda, diciamo, come diceva giustamente Lino, io credo che il vantaggio che il sistema abbia avuto di applicare la, diciamo, in senso riduttivo, la contabilità industriale alle nostre aziende abbia consentito di fare trasparenza sui costi dell'azienda. Anche questa è una cosa che secondo me forse non viene evidenziata in maniera abbastanza forte, però da come siamo partiti, diciamo che io ho chiuso la carriera ancora come segretario generale di un ente ospedaliero, quindi come dicevo al collega Spadaro, io da giovane ho visto la retta, quindi molti di voi non sapranno manco cos'è la retta, per cui dicono, io le ho viste quasi tutte. Io ho riscontrato che l'introduzione, diciamo, della contabilità industriale nelle nostre aziende ha dato trasparenza al sistema, cioè si riesce a sapere cosa costa quello che attualmente, ciascuna prestazione, e questo, diciamo, credo che sia la rivoluzione più grossa, cioè io non è che legga nell'aziendalizzazione. Noi siamo come la Fiat, no, noi abbiamo finalmente un sistema di gestione
efficiente e
trasparente
misurabile.
che ci misura e quindi questo dovrebbe essere la nostra forza, nel senso che dovrebbe permetterci di confrontarci anche col sistema regionale, cosa che io immodestamente a volte faccio nella mia azienda, e questo però crea dei conflitti che credo che col sistema attuale che c'è di nomina, col sistema attuale che c'è di scelta delle figure professionali, rende molto difficile questo confronto, che invece è un confronto auspicabile che il direttore abbia con la propria regione. Ecco, quindi io credo che sia necessario, e poi chiudo per lasciare spazio anche ad altri interventi, sia necessario che ci dovrebbe essere un intervento nazionale che dia un minimo di stabilità al sistema, che generi, come posso dire, un punto di riferimento comune nel tutto il nostro paese, poi lasciando alle regioni la possibilità di aggiungere qualcosa, ma un sistema unico di base dovrebbe esserci, perché questa differenziazione che c'è tra regione e regione, e la dottoressa che ha rilevato il sistema di applicazione dei trattamenti economici l'ha reso evidente, ci rende molto deboli. Quindi, oltre che nel disegno di legge che si vuole fare, equipararci diciamo, ai non contrattualizzati, come si dice in gergo tecnico, dovrebbe esserci, secondo me, un indirizzo di base che fornisca su cui tutte le regioni non possono discostarsi, perché dunque questo ci rende troppo deboli. Un sistema invece centrale che dia almeno un'indicazione di minima, sia di contratto che di regole, anche di forme di retribuzione, potrebbe essere un sistema che ci rende un pochettino più liberi, lasciando poi alle regioni di aggiungere di più semmai. Ma senza questo io vedo che le singole regioni stanno usando il loro potere, diciamo, legislativo in maniera molto forte e essenzialmente contro questa figura. Ecco. Grazie.
Benissimo, grazie a te Marbino. Allora, prima di passare agli eventuali interventi dei partecipanti all'incontro, volevo lanciare un nuovo appello. Noi completeremo il lavoro di ricerca della dottoressa Carignani. Per ora abbiamo intercettato 14 regioni e una quarantina di aziende. Ovvio che più diventa grande il campione e più è credibile quello che andiamo a dire. Abbiamo capito anche oggi che vale più un quadretto qualche volta di 100 parole, no? Dottor Nadeo, che è uomo di mestiere, insomma, guardando i dati, ha detto qua, siamo impazziti, il sistema è impazzito, cioè andiamo a predicare come il ministro Brunetta predica in Italia la meritocrazia, eccetera, eccetera, andiamo a dire ai nostri dipendenti la quota variabile, 30%, eccetera, eccetera, e dopo noi non applichiamo assolutamente su top management alcun criterio di premialità, che è alla base un po' della visione dell'economia moderna, insomma, se volete, no? Pubblica o privata che sia. E che strano, e poi che strano che ci siano tutte queste differenze tra le varie Italie, tra le varie, ormai, insomma, è evidente che il sistema ha bisogno di un ripensamento, il sistema, diciamo, del rapporto con il management dell'azienda, ma anche perché poi, permettetemi questa, che di constatare un'altra cosa, che noi notiamo che a cascata, accanto ai nostri problemi, ci sono poi problemi che di reperire figure al di sotto, noi non troviamo. Abbiamo una difficoltà in qualsiasi regione, io giro spesso, di trovare un direttore d'ospedale, diciamo, robusto, che abbia un po' d'esperienza, una buona conoscenza, grinta, insomma, manager ospedaliero, ecco, direttore di produzione ospedaliera, abbiamo difficoltà, ma lo stesso sui distretti. Stiamo spostando una marea di risorse sui distretti. Signori, ma lì abbiamo bisogno anche di misurare processi, percorsi, qualità, di inventare in qualche maniera di RG al territorio o di continuità delle cure. Cioè, in qualche modo il sistema, di fronte alla trasformazione che ci attende così forte, ha bisogno di una rimeditazione. Ecco, Nadeo ci ha aperto la porta al l'onorevole di Virgilio, anche cerchiamo di cogliere con intelligenza, perché a mio parere è molto importante come giochiamo la partita, ed anche il segnale che è venuto da dottor Bolero, è stato segretario della NAO, no? E quindi ovvio che gli anni gli sono serviti per qualcosa, tant'è che ha detto attenzione che con la sanità rischiamo di toccare i fili, di bruciarci, perché la sanità, quando sviluppa le negoziazioni sui provvedimenti legislativi e sente i medici, sente il sindacato medico, i vari sindacati, il comparto, eccetera, eccetera, e questi ovviamente non hanno una visione idilliaca del direttore generale, no? Per cui è ovvio che ogni colpo partiamo e poi ci fulminano, e quindi seguire forse un percorso al di là della sanità e più legato al mondo della dirigenza pubblica forse è un consiglio fatto da un vecchio navigatore come lui, insomma, che va colto con attenzione. Prego, se volete intervenire, e ancora una volta mi raccomando, date una mano alla dottoressa Carignani, perché se no poi tormenta me, insomma, dice, ecco, i tuoi colleghi non fanno niente, eccetera, eccetera, e poi cosa volete da me? Vi lamentate sempre, ma poi quando c'è da dare una mano non sono mai disponibili, prima di raccogliere i dati vi fanno diventare scema, eccetera, eccetera. Dopo me la devo... Va bene, dai.
Allora, Dario... Da Treviso, direttore generale di Treviso. Sappiamo che ci sono una serie di ricorsi in giro e di attivazioni soprattutto di direttori generali che hanno lasciato per le considerazioni che facevamo, che venivano fatte prima. È possibile avere una panoramica un po' di cosa sta succedendo da questo punto di vista, sia per tutta la direzione strategica, quindi amministrativi, sanitari e generali? Grazie.
Allora Claudio, guarda, io credo che intanto sarebbe indispensabile forse che che in questo approfondimento che la dottoressa farà sul piano nazionale, l'approfondimento si spingesse anche oltre e approfondisse il contenzioso che si va determinando nelle varie regioni. Perché dalle notizie che io adesso mi telefonano veramente un po' da tutta Italia per chiedere, e ovviamente chi inizia il contenzioso è uscito dalla posizione di debolezza perché è fuoriuscito dal sistema e non ha molte probabilità di rientrarci, perché altrimenti conserva quella posizione di debolezza che gli impedisce di assumere le sue difese. Cosa sta accadendo? Io credo che ci siano due norme di salvaguardia che non sono rispettate da tutte le regioni. La prima riguarda i direttori amministrativi sanitari e sociali, che non possono percepire meno di quanto percepisce, lo dico in termini volgari, ma di quanto percepisce l'apicale delle aziende sanitarie. E da questo punto di vista la mia esperienza professionale è sostanzialmente del 95% a favore, nel senso che tutte le cause fatte si sono chiuse in primo grado con giudizi,
in primo grado,
con giudizi dei giudici del lavoro favorevoli alle richieste di adeguamento del trattamento economico, sulla base della considerazione che la norma integrativa del loro contratto, come dicevo prima, perché molte delle difese sono state quelle di dire ma no, il contratto prevede quello e basta. Anche il collega qui diceva c'è un limite invalicabile. Non è così. Per i direttori amministrativi sanitari e sociali certamente no, sancito da sentenze. Nel senso che per loro non esiste un limite massimo, ma esiste un limite minimo al di sotto del quale non si può andare. E sulla base di questa...
Se esplodesse il trattamento della dirigenza medica, potrebbero ampiamente superare il direttore
generale. Certo. Secondo quella che è stata l'opinione, la decisione dei giudici del lavoro attuali. E mi riferisco ai giudici del lavoro di Venezia, di Belluno, di Padova e quindi di Rovigo, sono state favorevoli. C'è una leggera differenza all'interno. Voi sapete, come me almeno, che nella equiparazione ci sono dei minimi e massimi in alcune voci stipendiali dei medici. Questo ha portato che i CTU nominati dai giudici in alcuni casi hanno parametrato al massimo, in altri casi hanno parametrato sul medio o sul medio basso, quindi l'entità della vittoria dal punto di vista economico è stata differenziata, ma il principio no, il principio è sancito in maniera netta.
Quattro tribunali diversi, insomma, no? Quattro tribunali diversi, dico, non è facile.
Per i direttori generali siamo al 50%, perché per i direttori generali il 50% dei giudici, i casi sono pochissimi, il 50% dei giudici hanno ritenuto che non è vero che fosse invalicabile quella norma, per un discorso che sarebbe troppo lungo da fare evito di fare, è sufficiente che mi crediate sulla parola, ha ritenuto che la doppia norma di salvaguardia per cui c'è un'equa proporzionalità da rispettare fosse prevalente rispetto al limite, in quanto la norma di salvaguardia di equa proporzionalità per il direttore generale è prevista da una legge, mentre il limite è previsto da un DPCM che però esprime un concetto che non è delegato dalla legge. Adesso è un po' troppo lungo da spiegare, però insomma credetemi sulla parola. Un altro giudice invece lo ha ritenuto non superabile. Poi c'è un problema di prescrizione però, che è molto importante, perché molti di voi, pochi per la verità, vedo molti giovani, molti di chi ha fatto invece parecchi mandati ha fatto più di 5 anni. E succede spesso che i giudici invece ritengano che la prescrizione decorra in costanza di rapporto e quindi dal momento della diffida si va indietro di 5 anni, oltre ai quali non si può andare. Questo vale anche per i direttori amministrativi, sanitari e sociali. Anche qui c'è una interpretazione differenziata. Alcuni giudici ritengono che, essendo, come noi auspichiamo, un rapporto autonomo caratterizzato da un'obbligazione di risultato, la decorrenza della prescrizione inizi al termine, al risultato, come si usa dire, non in costanza. Altri invece ritengono che si applichi l'articolo 2943, quarto comma del Codice Civile, per cui in costanza di rapporto vale la prescrizione. Ecco, questi sono gli elementi sui quali ci si scontra. Però ribadisco, per i direttori amministrativi, sanitari e sociali, dove sono previsti, la mia esperienza porta a dire che allo stato degli atti hanno ragione quasi al 100%. Per i direttori generali il problema è un po' più complesso, anche perché io credo che i giudici di lavoro si spaventino dell'entità delle differenze. Perché le perdite di questi signori, tra i quali mi metto anch'io, per effetto di questo non adeguamento automatico che avveniva invece con DPCM e degli altri, probabilmente applicandolo sulla base dei contratti dei direttori generali e prendendo le indennità al massimo, come molti giudici hanno ritenuto, porta a cifre incredibili. E quindi questo in qualche maniera spaventa un pochino. Tant'è che le regioni, per i direttori amministrativi e sanitari, tendono a costituirsi in giudizio, pur non essendo assolutamente parte, rivendicando questo interesse indiretto sulla spesa pubblica. In realtà poi sono state messe da parte perché il rapporto dei direttori amministrativi, sanitari e sociali è solo col direttore generale. Il rapporto del direttore generale è con la regione e basta. Ecco, tutto qui. Niente. Bisogna interrompere le prescrizioni. Però questo si cozza con la debolezza. Ovviamente.
Prego, sì, cortesemente si presenta.
Sì, grazie. Sì, io sono Colasanto, sono il commissario straordinario di Federsanità ANCI della Puglia e nonché direttore generale commissario antistraordinario dell'azienda di Taranto. Io volevo fare qualche riflessione, anche perché quando ci si chiese di intervenire poi l'assessore non ha potuto per problemi istituzionali, fare solo qualche riflessione. Innanzitutto quella questione che oggi è stata posta e che si è posta anche nell'introduzione di questo convegno, l'esigenza di una sorta di certificazione dei requisiti ed esperienza professionale dei candidati a fare i direttori generali. Io volevo partire che non sono molto convinto sulla cosiddetta via giudiziaria al riconoscimento di una corretta indennità dei direttori generali delle direzioni strategiche, come si è detto, perché poi con questa politica, caro Enrico, per tanti anni che io e te ci conosciamo, poi questo voler cannibalizzare eccessivamente la politica, io lo ritengo una cosa molto impropria, perché in fin dei conti questa famosa espressione, io mi congratulo, sono stato il presidente a scrivere una figura professionale giovane, come sarebbe quello delle direzioni strategiche, anche ad una questione politica giovane. Cioè, con l'aziendalizzazione si è creata una situazione molto particolare, il rapporto tra politica e manager. Politica che per certi versi, come alcuni autori dicono, rappresentano la proprietà dell'azienda. La proprietà dell'azienda è certo dei cittadini, i quali però danno mandato in una democrazia attraverso il loro voto a un consiglio regionale, ad una giunta regionale, ad una conferenza dei sindaci dopo il 229. Quindi il rapporto abbastanza assimilabile è tra proprietà di un'azienda e amministratore delegato. Allora, qui va chiarito essenzialmente, ecco perché con la politica io credo bisogna costruire un rapporto un pochino, anche da parte dei management, un pochino certo più libero, Noi ci siamo riusciti per certi versi. Oggi in questo momento la Puglia è l'unica regione che ha fatto appunto una legge attraverso il quale ha certificato il requisito e l'esperienza professionale. Mi dispiace che sia andato via il direttore generale, non ci siamo rifiutati di sottoporci ad una valutazione. Per cui nell'ambito, con una legge regionale, è stato stabilito che nell'ambito dell'elenco degli idonei, cioè che hanno il requisito per poter fare il direttore generale di un'azienda sanitaria, caro Presidente, e noi l'abbiamo partecipato non come controparte, ma abbiamo dato un contributo a costruire questo percorso, è stato nominato una commissione di esperti, stabilito con legge regionale, uno indicato dall'Agenas, uno indicato, un esperto indicato dal Collegio dei Rettori delle Università Pugliesi, uno scelto dalla Giunta regionale, e questa commissione ha fatto una valutazione con dei parametri stabiliti dalla commissione e dalla Giunta regionale, ha stabilito l'idoneità, non tanto la capacità, ma l'idoneità a governare una struttura complessa come può essere un'azienda sanitaria. Tra 380 che avevano il requisito ne sono stati selezionati 33. Quindi si è creata una short list attraverso la quale la Giunta regionale, che in questo momento, attenzione Enrico, ha fatto una grande operazione di politica, ha deciso di rinunciare ad una parte del suo potere discrezionale. Cioè è molto più facile per la politica scegliere tra 398 aspiranti che non scegliere tra 33, che poi si sono ridotti a 30 perché dei colleghi hanno rinunciato. E su questo percorso l'assessore ha ritenuto di poter, con una giunta, con una legge regionale, modificare appunto e introdurre un nuovo parametro per l'indennità dei direttori generali. E sono d'accordo con quello che diceva l'avvocato, era perfettamente legittimo che lo si potesse fare, solo che la Corte Costituzionale, il governo ha fatto opposizione e la Corte Costituzionale ha annullato la legge, cioè ha accettato il principio del governo che ha sostenuto che, e non è vero, che in questa maniera le indennità dei direttori generali non sarebbero le stesse su tutto il territorio nazionale, ciò che in realtà già oggi non è. Però la Corte Costituzionale, le sentenze appunto si rispettano, ha ritenuto che questo principio debba essere e sia un principio che abbia un valore costituzionale, e quindi come tale, caro Presidente, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, ecco caro Enrico, va riaperto una trattativa a livello centrale. Io chiudo e chiedo scusa per il tempo. Io ho una paura, Enrico. È vero che molte regioni, le tecnostrutture regionali, hanno sostituito il centralismo dei vecchi ministeri romani. Però io ho paura che in questo momento storico, in realtà, nonostante si parli tanto di federalismo, noi stiamo purtroppo a confrontarci con un nuovo neocentralismo della struttura centrale. Grazie.
Grazie anche per la testimonianza della specifica realtà della Puglia, che ha destato tanta attenzione proprio per la... Lo so che sei tra la lista di buoni, insomma. Altro che... Benissimo, se non c'è altro penso che ci siamo liberamente confrontati. Ovviamente la nostra non è un'istigazione rivolta ai dirigenti di vari livelli, insomma ognuno è libero poi correttamente di muoversi come crede, no, per cui è semplicemente un... Dimmi Stocco.
Per superare questo stato di vulnerabilità rispetto ai dirigenti che sono in carica, no?
Perché non si può invece assumere un'iniziativa in cui anche Federsanità invita i direttori generali in un'ottica di riequilibrio, e quindi visto che noi non abbiamo organizzazioni sindacali che ci tutelino, no? Come dire, fare una sorta di iniziativa collegiale, insomma, ecco, che riguardi poi tutta Italia e quindi insomma con l'autorevolezza di Federsanità in questo caso.
Certo. Sì, peraltro insomma Federsanità ha un suo peso notevole, non solo per, ma anche perché c'è ANCI, insomma, no? C'è l'ANCI che è una grande soggetto nazionale, insomma, che siede in tutti i tavoli di negoziazione ad alto livello, quindi dobbiamo condividere anche con loro, ovviamente, anche con ANCI, una strategia col presidente o col vicario, in maniera tale, perché la scelta è una scelta molto pesante. Niente, Bollero, volevi dire qualcosa in conclusione, perché poi è ovvio che il pallino passa prevalentemente a te, che io oggi ho fatto da occasione di dialogo, dopodiché il presidente del forum sei tu e quindi ti passo il testimone, insomma, per la prosecuzione con tutta la collaborazione.
Io
ovviamente
ti ringrazio del testimone, ma non fare il politico, che lasci pure tu
scansi
e dai a me, per cui credo che il problema è naturalmente elettivamente del presidente, che ne ha la rappresentanza politica e legale. Io ti aiuto insieme a tutti i colleghi che voglio aiutare. Ho solo un'esigenza: non vorrei essere, ci conosciamo da tanti anni, non vorrei essere stato letto come la voce dell'antipolitica. No, come in allora, che andava di moda l'Emilia Romagna, dicevo che c'era un sistema che era quello della Lombardia, che in qualche misura dovevamo osservare. Ancora oggi sono della stessa opinione: se c'è un sistema e una metodologia di lavoro che la Puglia, a prescindere dalla coloritura partitica, può avere esercitato e che è utile ai direttori generali, credo che questo sia comunque da considerare positivamente, anche perché si sposa con una logica che era quella, se non vado errato, mia. Voi avete fatto 380 accessi, ma i 380 hanno fatto un corso e alla fine del corso, se non vado errato, no? Beh, comunque voglio dire, io leggerei invece l'utilizzo di questa metodologia, che mi sembra una metodologia corretta, democraticamente corretta e anche consensuale, facendo un accesso, un corso come si fa normalmente, di accesso selettivo, in modo tale che i 38 sono frutto di una scelta che, al di là della commissione, che può essere di esperti, ma siccome sono sempre nominati, perché voglio dire, pensare male, andriottianamente pensando, no? Non si sbaglia mai. Credo che invece, se questa selezione avviene dopo un corso che può essere un master, credo che questo sia un metodo da raffrontare e considerare positivamente. Per cui non è un ragionamento antipolitico, però non c'è dubbio che nella nostra nazione non c'è solo la Puglia, che è una regione che ha utilizzato questo metodo, a prescindere, ripeto, molto, molto positivo e comunque da considerare. Io credo che lo sforzo che dovremo fare è uno sforzo notevole. Hai colto bene, non sono perplesso sulla capacità e sulla volontà di Di Virgilio di mettere, non sono perplesso, sono perplesso che quella via politica legislativa oggi è una via, mi sembra, abbastanza difficile.
Beh,
mi
sembrerebbe finora tra l'altro non sono neanche arrivati in fondo a nessuna
mi sembrerebbe legge, invece, insomma, che la sponda che si è costituita oggi, che peraltro io non conoscevo, con Naddeo, che comunque funziona pubblica, è una sponda con la quale noi possiamo ragionare. Allora, detto questo, coglierei l'occasione anche per fare nostra una proposta che mi sembra che è stata fatta dal collega, quella di provocare, magari a distanza di non brevissimo tempo, una sorta di consiglio nazionale dei direttori generali, a prescindere dalle appartenenze. Io non sono quello, come te, come tutti noi, se appartieni da una parte o se appartieni da là, siamo già pochi, non è che abbiamo bisogno di dividerci e contrastarci, ma un Consiglio nazionale dei direttori generali che diano un contributo positivo, e qui su quella che è il pericolo che la sanità sta in qualche modo subendo di una deriva esclusivamente economica, per cui la sanità non fa nulla se non di concerto con il bilancio, credo che da questo punto di vista è sicuramente meritorio, e in quell'occasione ci confrontiamo e facciamo sì che ci sia un ordine del giorno, come una volta si faceva, un manifesto dei direttori generali d'Italia, che questo manifesto sia un manifesto propositivo e non soltanto quello di polemica che forse è anche sterile, proprio nell'atto di responsabilità verso la nazione, verso i cittadini, di dire attenzione, non è il grido d'allarme perché voglio più soldi, ma è un grido d'allarme perché c'è qualcosa da correggere in questo momento storico in cui prevale essenzialmente la parte economica e non prevale invece la sanità che tutti insieme abbiamo cercato di costruire. Credo che questo sia un elemento che possiamo, col quale possiamo concludere come auspicio per il nostro impegno come Federsanità per creare un Consiglio nazionale e per fare un manifesto dei direttori generali.
Grazie. Tanti auguri.